Lo sport.
La spallata decisiva forse di Tadej Pogačar, che si riprende di forza nei Pirenei la maglia gialla. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. 12esima frazione dunque alla Tour de France, 4.000 metri di dislivello con arrivo alla leggendaria stazione di Otakam. A 11 km 800 dal traguardo, Tadej Pogačar ha piazzato dunque l'allungo decisivo fatto di potenza, agilità, costanza. Nessuno questa volta, nemmeno Vingegaard, è riuscito a resistere. Solissimo il campione del mondo è giunto alla traguardo, rifilando al secondo comunque Jonas Vingegaard 2 minuti e 10 secondi, alla terzo il tedesco della Bora Florian Lipovic 2 e 22, il belga Evenepoel è giunto con un ritardo di 3 minuti e 35. Nella generale Pogačar naturalmente veste la maglia gialla, Vingegaard rimane secondo, 3 minuti e 31 di ritardo, e Evenepoel è il terzo a 4 minuti e 45, Lipovic è quinto a 5 minuti e 34 dallo sloveno. E domani in programma, lo sapete, ci sarà la cronoscalata del Peyragudd di 10 km e 900 metri. Come sempre a quest'ora ci colleghiamo con il nostro cronista, il nostro inviato alla Gran Bucla, Stefano Ferrando. Stefano, buonasera. Ieri cade e picchia la spalla sinistra, oggi Pogačar dà una spallata a tutti quanti. Cosa è successo, Stefano? Buonasera.
Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Allora, possiamo scegliere se spallata o stoccata, perché siamo partiti da Auch, che è il paese di Charles de Bas, Castelmour e il conte di D'Artagnan. Ecco, un po' come un moschettiere, come uno spadaccino protetto, Tadej Pogačar ha colpito. E ha colpito con la pazienza che deve avere anche uno spadaccino, perché nella prima parte la Visma ha continuato a fare ciò che aveva fatto nelle prime 11 tappe, e cioè a attaccare. Poi c'è stato un momento chiave, il momento in cui in UAE si sono accorti che l'arma segreta, ma non tanto segreta della Visma, cioè Jorgensen, non stava così bene. Si è staccato una volta, si è staccato una seconda volta. Dopo questo secondo episodio Tadej Pogačar ha richiamato Tim Wellens, che era avanti, hanno fatto un ritmo notevole, quel ritmo che poi ha portato Narváez a lanciare, come hai detto benissimo tu, a 11 km 800 metri da Otakam, lo scatto di Tadej Pogačar. Ha preso subito 12 secondi, il resto è stato un costante, inesorabile guadagnare su Vingegaard.
Stefano, Visma o non Visma, forse però è evidente che se guardiamo solo lo stato di forma, Pogačar ha qualcosa in più, molto di più rispetto a Vingegaard in questo momento, o sbaglio?
Sì, questo dice la classifica, dice la tappa di oggi con i 2.10, lo dice il distacco in classifica, che dopo 12 tappe di 3.31 è veramente un'enormità, e non contiamo gli altri perché lo sappiamo che sono loro due. Il turno non è finito però, abbiamo visto proprio ieri cosa che può accadere di tutto. Pogačar oggi è partito tranquillo, ma al tempo stesso non troppo, perché lo ha detto anche alla fine della tappa, non sai mai come reagisce il corpo ad una banale caduta come quella, ma comunque è dolorosa. Il tour, lui ha il coltello dalla parte del manico, lui è il più forte, ma ci sono ancora talmente tanti chilometri, tante tappe, che anche Tadej Pogačar sa benissimo, dall'alto della sua esperienza, che non può calare la tensione.
Tutti i pomeriggi su RSI la 1, la nostra televisione, Stefano Ferrando e il suo Fido Vitali a commentare questa Gran Bucla davvero straordinaria. Grazie Stefano. Noi passiamo alla tennis, c'è ancora uno svizzero ancorato agli ottavi di finale in quella di Gstaad, c'è Jérôme Hakim, il basilese, impegnato proprio in questo istante contro l'italiano Francesco Passaro, 7-6 per il basilese. Alla tiebreak dunque vittorioso nel primo set, e la parziale nel secondo attualmente di 1-1 con i due che sono riusciti a mantenere il servizio. A Lugano è stata presentata ufficialmente invece la nuova perla, diciamo così, dell'attacco bianconero, il tedesco Kevin Behrens, il 34enne ex Bundesliga, che appunto dovrà illuminare l'attacco dei bianconeri, che tra l'altro in serata sapranno chi tra Cluj, i rumeni e gli ungheresi della Pax dovranno affrontare in Europa League. Ma torniamo a Cornareno, dove Paolo Laurenti ha incontrato proprio lo stesso Behrens.
Era già finito nei radar di Chicago un paio d'anni fa, ma non se ne fece nulla. Oggi Kevin Behrens è invece l'attaccante che Lugano aspettava da tempo. Crocitorti lo aveva già potuto osservare da vicino quando il tecnico ticinese andò in Germania per uno stage al seguito di Urs Fischer, allora allenatore dell'Union Berlino. Oltre 140 reti in carriera nelle varie leghe tedesche, 16 in Bundesliga, tra Berlino appunto, dove era un idolo soprannominato Boom Boom Behrens, e Wolfsburg, reduce invece qui da una stagione travagliata, pochi minuti in campo e la bufera che lo aveva coinvolto dopo un commento omofobo. Ho vissuto un periodo non facile, quell'affermazione non andava bene, non volevo però offendere o ferire nessuno e mi sono scusato e ho ricevuto una punizione. Mi dispiace e ora voglio solo concentrarmi sul calcio e sul Lugano. Club che gli ha comunque dato fiducia e il 34enne tedesco proprio per questo si sente in debito con i bianconeri. Sì, sicuramente. Naturalmente voglio ripagare al meglio la fiducia che Sebastian Pelzer e il club hanno riposto in me. Vedremo se ci sarò riuscito tra un anno. Il progetto bianconero, prosegue Behrens, con il nuovo stadio all'orizzonte e la possibilità di misurarmi con il calcio internazionale mi hanno affascinato. Da lui il Lugano si aspetta gol e personalità, una qualità che è sembrata assente lo scorso anno nello spogliatoio.
Auch bei Wolfsburg habe ich zwar nicht so viel Anteile.
Sì, già Wolfsburg, nonostante un ruolo in campo da comprimario, ci tenevo a tenere il gruppo unito, positivo, spronavo i compagni. Da giovane ero una testa calda, ho preso diversi cartellini rossi, ma sono cresciuto e non sono più così. Mi sento più a mio agio a giocare assieme ad un altro attaccante, ha continuato il biondo centravanti dai BCPT Scultorei, parlando del ruolo in campo, ma con un piano di gioco preciso non ho problemi a fungere da unica punta. Sono un attaccante che lavora per la squadra, che si butta su ogni pallone. Mi piace partecipare al gioco, ma anche cercare una via diretta al gol. Quelli che il Lugano andava cercando l'anno scorso, quando nessuno riuscì ad andare in doppia cifra.
Ricordo sempre per il calcio, dalle 21 all'europeo femminile sapremo chi tra Inghilterra e Svezia affronterà nella semifinale l'Italia. Quarto in programma all'Etzigrund di Zurigo. Patrick Locatelli invece, il nostro inviato, ha incontrato una vecchia conoscenza del calcio svizzero.
È stata la pioniera dell'arbitraggio al femminile nel nostro paese. Oggi guarda da lontano l'evoluzione del suo mestiere, seppur con occhio critico. Nicole Petignat ha arbitrato sia nel contesto maschile, ce la ricordiamo in Superleague, sia in quello femminile. Cosa li differenzia?
Le filles sont super fair play.
Le ragazze sono super corrette, non ci sono tentativi di simulazione, non reclamano praticamente mai. Arrivando dall'arbitraggio in campo maschile è un po' destabilizzante. Faccio un esempio, quando assegni un calcio di rigore e nessuno viene a protestare, allora ti assale il dubbio, avrò fatto la scelta giusta, sarà davvero rigore? E poi anche quando si tratta di ammonire le giocatrici, talvolta sono così gentili, si scusano un milione di volte e ti dispiace quasi sventolargli in faccia il cartellino. Queste situazioni ti proiettano in un mondo completamente diverso da quello maschile, sono momenti difficili da gestire, in altro modo certo, ma comunque difficili. Prima donna anche a dirigere un incontro internazionale maschile, la neocastellana ha mollato il fischietto 10 anni prima dell'avvento del VAR. Da ex direttrice di gara, come valuta il contributo di questa tecnologia? Non l'ho vissuto, ma credo in alcuni casi destabilizzi le decisioni dell'arbitro, perché esiste la sua prospettiva e quella della decina di telecamere sparse attorno al campo. Dalla posizione occupata sul terreno in quel momento puoi essere convinto di aver visto un determinato movimento, un tocco, un fallo. Poi vai al monitor e ti rendi conto che le telecamere hanno filmato tutt'altro. Penso questo spiazzi l'arbitro, ma lo deve accettare perché la tecnologia è più infallibile rispetto all'essere umano. Il contraccolpo psicologico poi può essere pesante perché un arbitro o un'arbitra più sensibile possono rimuginare sulla scelta sbagliata per il resto della partita. Quindi il VAR aiuta, sì, ma d'altra parte rende fragili gli arbitri, soprattutto se durante un incontro capita di essere smentiti 3 o 4 volte dalla tecnologia. A quel punto personalmente mi chiederei cosa ci faccio ancora qui, e per questo non sono sicura il VAR sia realmente di supporto, ha concluso l'ex arbitra internazionale Nicole Petignat.
In chiusura diamo ancora uno sguardo agli ottavi di finale al torneo nell'Oberland bernese sulla terra rossa di Akstad, impegnato, lo ricordo, Jerome Kim, il giovane basilese che ha vinto il primo set alla tiebreak 7-6 con l'italiano Francesco Passaro. 2-2 invece è la parziale nel secondo set. Entrambi i tennisti hanno mantenuto la loro battuta. Con lo sport per il momento è tutto, una buona serata.